es importante, ma non sono più nulla. Qua scritto proprio su nell'articolo, di un opuscolo che il MIR internazionale ha preparato per un decennio. Voi sapete che l'ho ancora il decennio del 2010, insomma come decennio per parte di sviluppo e capitolo della pace della violenza per i bambini nel mondo, per contrastare questa cultura della violenza. E la mia idea in questo articolo, che appunto probabilmente non sanno può recuperare, ma sono interessato, un articolo da tanto tempo, ma molto significativo, dice proprio questo. E lui, insomma, fa un paio di metafora con quella del giardino e della coltivazione. Perché dice, dopo aver appunto osservato che cultura deriva da cogliere, e cogliere significa sia coltivare sia rendere punto onorare, dice che coltivare comporta come prima operazione la preparazione del terreno sogliendo le erbacce per costruire allora una cultura della non violenza. Prima di tutto bisogna sradicare la cultura della violenza, delegittimarla, non lasciare che appunto una cultura della violenza ci impedisca di seminare e di produrre e di sviluppare invece una cultura della non violenza. Allora, l'altro, questo articolo dicevo, dice alcune cose interessanti su questo versante, e però diciamo il riferimento scientifico anche che ha una certa rilevanza e importanza a livello internazionale può essere in questa dichiarazione di Siviglia relativa alla violenza, che è il risultato di una commissione dell'UNESCO proprio in relazione a questo tema. Come è violento, no, le guerre sono inevitabili o meno, sono inerenti alla natura umana, no? Allora lui si aveva convitato in carico di una commissione di studiosi di diverse discipline che dibattessero un po' la questione e arrivassero appunto a qualche punto fermo su questo argomento. E questa commissione ha prodotto quella che si chiama la dichiarazione di Siviglia, nella quale si dice quello che dicevo prima, sostanzialmente, adesso non possiamo mettere ad analizzare nei particolari, però è un punto di riferimento per tutti coloro che ritengono che appunto la violenza non sia una cosa ineluttabile, ma che si possa invece sia più una tentazione, un dato culturale o una possibilità che però si può contrastare con un'efficace azione educativa. Allora, prima tesi, allora cercare di contrastare, di sradicare una cultura della violenza. E allora si tratta forse anche di distinguere, fare una ulteriore operazione a livello di concetti e di contenuti, cioè distinguere tra concetti che noi di solito utilizziamo in modo quasi, come si dice, come sinonimi. Per esempio quello di aggressività e di violenza, forza, aggressività e violenza sono tutti concetti che noi usiamo in genere appunto come sinonimi. In realtà, ecco, questo schema ripropone una distinzione tra tre concetti invece con connotazioni diverse e ripropone di usare il concetto di violenza come quel concetto che individua quei comportamenti perché hanno degli effetti distruttivi e quindi come un concetto negativo, no? Effetti distruttivi nei confronti delle persone, anche dell'ambiente, anche insomma a diversi livelli. Di individuare invece il concetto di aggressività come un concetto più complesso e più neutro, se vogliamo, perché di per sé aggressività deriva dal greco, andare verso, dal latino, che può essere un andare verso, può essere un andare verso pacifico oppure distruttivo, no? Dipende da come si va. E infatti l'aggressività, sappiamo da qua diversi studi, ricerche, e Fromm è uno che ha dato un contributo importante in questo senso, può essere un'aggressività, a volere avere una componente di tipo negativo, l'aggressività che Fromm chiama maligna, che è un sinonimo di distruttività e quindi di violenza, ma può anche essere un'aggressività che lui chiama benigna, cioè orientata alla vita, alla sopravvivenza, che è quella energia vitale che fa sì che ogni essere vivente cerchi di sopravvivere, possiamo chiamarlo l'istinto di sopravvivenza, insomma, che di per sé è una forza orientata alla vita, che può però diventare anche questa, se viene utilizzata, trasformata dalla cultura in modo negativo, diventare una forza esplosiva. Ma di per sé questa forza è una forza vitale orientata alla sopravvivenza, alla vita, e quindi diciamo che può essere invece assimilata a questo concetto di forza come energia morale anche. Infatti si parla di forza interiore anche per indicare una forza, cioè una disposizione, un'energia che ci aiuta ad affrontare l'esistenza, ad affrontare le difficoltà della vita, per esempio, con un atteggiamento che possiamo chiamare allora assertivo, per distinguere, se vogliamo, l'aggressività negativa da quella positiva, e quindi chiamare assertivo un atteggiamento di aggressività benigna e positiva, cioè quella che punta ad affermare i propri bisogni, i propri valori e così via, senza che questo comporti la violenza nei confronti dell'altro. Quindi una sorta di equilibrio tra il non fare violenza all'altro e neanche il non farsi fare violenza, nel senso di non subire passivamente un'ingiustizia, per esempio, ma l'affermare con forza quelli che sono appunto i propri valori, senza che questo appunto però diventi violenza nei confronti dell'altro. Questa è l'essenza, questa assertività, di quella che qualcuno ha chiamato anche combattività non violenta, cioè quella energia che fa sì che la non violenza non sia semplicemente un rifiuto della violenza, non sia solo un concetto in negativo, cioè un rifiuto della violenza, ma sia anche una forza in positivo, e cioè una capacità di mobilitarsi, di partecipare, di agire per contrastare l'ingiustizia, la sofferenza, cioè il male in qualche modo, e quindi abbia anche non soltanto questa valutazione che di solito nella percezione comune era diffusa, oggi forse si sta un pochino modificando questa idea, ma era molto diffusa qualche tempo fa l'idea che non violenza volesse dire semplicemente, volesse dire passività sostanzialmente, non violenza nel senso negativo, non fare violenza, però non fare violenza non fare niente sostanzialmente anche. E se ci troviamo di fronte a una situazione di giustizia e in un conflitto cosa si fa? Allora si subisce, no, allora la violenza dice no, di fronte a una situazione di giustizia, in un conflitto, in una situazione dove c'è per esempio violenza, non è che semplicemente ci si limita, si rifiuta l'uso della violenza, ma si cercano strade diverse per contrastare l'ingiustizia. Allora, questo cercare strade diverse implica una combattività non violenta, implica un atteggiamento di assertività, un atteggiamento positivo, costruttivo. Allora, anche questo credo che possa essere un ulteriore chiarimento, grazie. Sì. Allora, seconda tesi, se ci sono dei chiarimenti così, potete preaffermarmi, adesso io vado avanti perché così abbiamo la struttura, possiamo farlo da te e poi di Bastola, se ci sono anche delle cose. Allora, seconda tesi, per poter contenere e contrastare la violenza occorre comprendere come i meccanismi che ne caratterizzano la dinamica si innestano nel contesto di potenzialità trasformandolo in realtà. Ovvero, se è vero che, se adesso continuiamo con il ragionamento che abbiamo iniziato, se questo ragionamento che abbiamo fatto è vero, prendiamo per ipotesi che sia vero, che la violenza quindi è solo una tentazione, una possibilità, però c'è, è un dato di fatto, certamente non possiamo negarlo, allora come possiamo fare per contrastare i meccanismi che ne caratterizzano la dinamica e che appunto fanno sì che la potenzialità diventi realtà, fatto, effettivo. Allora qui i riferimenti sono due, essenzialmente, ma i due sono, potrebbero essere tanti, ma qui ce ne sono due, ma io mi soffermerò soprattutto, perché sennò comunque i tempi non li abbiamo, e poi comunque mi sembra più interessante, soprattutto qui sono indicati così come strade eventualmente di ricerca, ma il riferimento fondamentale su cui volevo soffermarmi è quello dell'antropologa Beverton Fassel, la quale sono risultati di un uso distorto dell'istinto di autoconservazione. Cioè, quando dicevo prima, che autoconservazione di per sé è una cosa che serve alla vita, però può essere usato in modo distorto e quindi creare violenza. Allora, mi vorrei soffermare un attimo su questo modello di Bradford, con quest'altro lucido che è un po' complicato, non so se riuscite a vedere perché è più scritto più piccolo, però lo commento, poi se mai possiamo riprendere una per due cose. Allora, vi illustro lo schema di ragionamento generale, no? Questo grafico rappresenta un po' queste, non so perché è più piccolo, non si vede tanto bene. Cioè, si parte dall'istinto di conservazione, come è dato, quindi con l'istinto di per sé che produce un'energia che può però essere trasformarsi su questo lato, in questo modello, in aggressività, anche aggressività negativa che fa male all'altro, oppure in assertività secondo questo schema. Allora, su questo schema poi ritorneremo dopo, quindi lo riprenderemo. Proviamo ad analizzare un attimo cosa succede quando si innesta questo tipo di meccanismo di modello. Ci sono, a partire da due, un conflitto quando si ha, quando ci sono due posizioni contrastanti, no? Quando c'è, ci sono due posizioni differenti, c'è una differenza di punti di vista, di valori, di caratteristiche e così via. Questi punti di vista, secondo questo modello, che ha un approccio, come dire, più violento, vengono messi in una relazione di disparità di potere, cioè una delle due parti sostanzialmente si pone in relazione all'altra in modo squilibrato, cioè si ritiene di essere giusto, di avere ragione, e quindi ritiene che l'altra parte abbia torto, sia negativa e così via. Questa condizione, questa relazione che tra l'altro spesso trasferisce il conflitto dall'oggetto che contende alla relazione, quindi se, da cui si comunica all'altro tu che pensi così fai di meno, sei sbagliato, quindi si crea una relazione di disuguaglianza, comporta una serie di reazioni, innesca una serie di meccanismi di violenza che possono essere o una violenza verso di sé, chi si trova nella posizione di minore, chi è stato schiacciato in questa relazione, magari non vuole reagire contro l'altro, perché non vuole, perché non è capace, perché non è un carattere, così, e allora reagisce contro se stesso, interiorizza questa violenza. E quindi l'aggressività, questo istinto di autoconservazione lo rivolge verso di sé, nelle forme di autodistruttività, che conosciamo bene attraverso diverse malattie psicosomatiche, tante forme, così, oppure cerca, seguendo questo istinto di autoconservazione, di ribellarsi, di uscire da questa posizione di inferiorità, e quindi a sua volta, però, seguendo un modello violento, assume, cerca di assumere il modello, la posizione di maggiore a sua volta. Chiaro, c'è, innesca un meccanismo di escalation della violenza, no? Cioè, se io mi sento schiacciato, a mia volta cerco di schiacciare l'altro, che è come avviene molto spesso, se voglio osservare due bambini che litigano, è il meccanismo più facile che si sviluppi. I grandi lo fanno in modo più sottile, più sofisticato, però è molto presente anche in tutti i tipi di relazioni, questa lotta di potere, questa lotta per vincere sull'altro, per uscire, allora di per sé uscire da questa posizione di inferiorità è sano, giusto, è legittimo, solo che quello che non funziona è assumere a nostra volta la posizione invece di che mette l'altro in posizione di inferiorità. Allora, questo è il meccanismo che produce, che crea un'escalation della violenza e quindi uno sviluppo dell'intensità del conflitto. Oppure ancora, un altro meccanismo di propagazione della violenza è quello di non rispondere in questo modo con l'altro con cui direttamente ho avuto a che fare, ma di trasferire in una catena, di propagare la violenza a livello orizzontale, no? E quindi a mia volta di schiacciare qualcun altro, qualcuno a cui fare. E quindi però sono sempre in forma meccanismi che propagano la violenza. Allora, i modi in cui questo avviene sono, tra l'altro, qui c'è un altro, quest'altro schemino che fa vedere, però è anche un altro dettaglio, insomma, conosciamo tutti le modalità spesso come faccio quando stiamo discutendo, per esempio vogliamo avere ragione, di solito partiamo con prima cercando di far vedere quali sono gli aspetti positivi del mio punto di vista che voglio far vincere, che voglio sostenere, poi passiamo nell'installation a far vedere quali sono i punti negativi del punto di vista dell'altro e spesso arriviamo in questa escalation all'ultimo colpo a far vedere, passiamo facilmente a dire quali sono gli elementi negativi dell'altro, non più solo di quello che penso del problema, ma dell'altro come persona, no? Quindi immediatamente coinvolgiamo in quello che potrebbe essere una discussione su che cosa fare e così via, arriviamo spesso a dare una valutazione negativa dell'altro anche come persona, e quindi in questo senso con un'escaletta che punta a ferire sempre di più e a intaccare anche sempre di più le relazioni. Ecco, questo è come, allora, è un meccanismo che viene spiegato in questo modo, è un modo di interpretare le modalità attraverso le quali la violenza scende nella relazione. Allora, se vogliamo sviluppare una cultura della violenza, dovremmo cercare di spostarci da queste dinamiche a queste dinamiche. Ritorneremo dopo su questo, quando parliamo del conflitto, però intanto, vedete, partiamo da una relazione che è di equivalenza, che significa di uguale valore, che non vuol dire che spariscono i punti di vista diversi, ma semplicemente si crea una relazione tra le persone che attribuisce uguale valore, che non vuol dire neanche che si è uguali, perché uguali non siamo, nel senso che ci sono ogni persona diversa dall'altra, ci sono poi anche diversi tra genitori e figli, tra insegnanti e allievi, così è che ciascuno deve svolgere il proprio ruolo, ma questo non implica che non ci possa essere un rapporto di equivalenza, che vuol dire riconoscere uguale valore all'altro di chiunque sia, piccolo, grande o qualunque connotazione. E così via, e poi attraverso una serie di processi di comunicazione e così via, una strada diversa, un percorso diverso per trasformare questo conflitto, ma su questo punto torniamo dopo. C'è ancora un ultimo qua che forse può essere utile per ragionare poi su perché c'è questa reazione. La violenza è tanto più forte quanto più la reazione violenta, o comunque la reazione ad una condizione in cui si viene schiacciato, in cui c'è un'ingiustizia, è tanto più forte quanto più si inserisce su una relazione che mina dei bisogni fondamentali, no? E quindi diventa fatto normale che ciascun essere umano cerchi di difendere questi bisogni fondamentali. Qui c'è un utilizzo che schematizza, ci sono diverse altre forme di schematizzazione, insomma ce n'è uno che prende come base Maslow, il modello di Maslow, secondo me è una lista americana, ma ce ne possono essere, qui si possono aggiungere molte altre varianti, insomma così via. Questo è un modello semplice che però individua alcuni bisogni fondamentali, essenziali, distinguendo tra quelli interni al soggetto e quelli di relazione con gli altri, tra quelli interni al soggetto, quelli di sopravvivenza e di identità, tra quelli di sopravvivenza, questi due, benessere e sicurezza, benessere come assenza di violenza strutturale, cioè non tanto benessere come dire, fare al solito ovviamente, ma benessere come possibilità di vivere, no? Quindi assenza di violenza strutturale, cioè di una condizione in cui non è possibile vivere. La violenza non è solo quella diretta di chi ti dà un punto che ti spara agli spalle, ti dà una coltellata, è anche la violenza della fame, per esempio, della disoccupazione, della violenza che uccide per le strutture ingiuste, per esempio. Allora, un bisogno fondamentale è quello di avere e di vivere. E quindi un benessere cioè legato alla continuità, all'assenza della violenza strutturale. La sicurezza cioè l'assenza di violenza diretta, sentirsi sicuri, poter uscire senza aver paura e così via, l'identità, e cioè appartenenza, autostima, avere convince a realizzare il senso della propria esistenza individuale, però ciascuno lo può cercare il senso nella ricerca che ciascun essere umano fa, no? Può essere in ambito spirituale, religioso, filosofico, insomma, comunque il senso trovare il senso della propria vita è un bisogno fondamentale per tutti. I bisogni di relazione con altri, appunto autonomia e riconoscimento, autonomia cioè bisogno di indipendenza, di soddisfacimento dei bisogni e sperimentazione dei propri limiti in modo autonomo, un forte bisogno che noi verifichiamo come molto evidente, per esempio nell'età evolutiva, in certe fasi, sia dell'infanzia, per esempio il no del secondo anno di vita è spesso legato a una prima, il bisogno di identificare se stesso come altro, come soggetto autonomo e quindi il bisogno di affermarsi, no? Nell'adolescente, sono in tante fasi. E il bisogno di un altro bisogno di relazione con gli altri è il bisogno di riconoscimento e di amore, cioè di essere accettati per come si è e stabilire delle relazioni significative con gli altri. Ecco, allora anche qua tutti i comportamenti che marginano, che in qualche modo comunicano una non accettazione o una svalutazione, sono comportamenti che mettono a rischio questo bisogno fondamentale. Quindi dicevo, non sono solo questi, ciascuno potrebbe riflettere, ci sono anche altri, ma questo schema può aiutare ad individuare comunque alcuni di quelli che sono certamente anche dei bisogni umani essenziali. Allora, terza tesi. Però, possiamo anche dire, per continuare questo ragionamento di confutazione della violenza e di costruzione della cultura della violenza, che se ci sono delle tendenze, dei comportamenti competitivi, diffidenti e violenti, questo è un dato di fatto, certamente nella specie umana sono presenti anche delle relazioni, delle interazioni affiliative amichevoli derivate dai comportamenti di allevamento e di cura, che si estrinsecano nei comportamenti appunto di cura cooperativi prosociali. Cioè, se i comportamenti degli esseri umani fossero solo quelli violenti, la specie umana non esisterebbe più su questa terra, evidentemente c'è anche un altro tipo di relazione, che è quello che ha come modello, se vogliamo, la relazione di cura che l'essere umano, di cui l'essere umano ha estremo bisogno nella nascita, perché non è autonomo, no? E che però è il modello di riferimento di tutti gli altri comportamenti di cura e di relazione amichevole, di riconoscimento, di creazione di relazioni di cooperazione con gli altri, così via, che pure fanno parte della vita e delle relazioni umane. Solo che questi comportamenti appunto si tendono più facilmente a non vedere, a dimenticare, perché, come diceva un detto, non so più se cinese, ma fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, no? Cioè, questi altri risvolti positivi invece del comportamento umano, che anche sono presenti, non vengono valorizzati e quindi sembra che prevalga solo d'altra parte i giornali, poi i mass media, sappiamo che tendono ad enfatizzare ciò che appunto fa scoop, no? Fa colpisce di più facilmente i comportamenti violenti di quelli normali della convivenza della vita quotidiana. Vabbè, qui i riferimenti sono alcuni autori che possono essere lì, se qualcuno vuole approfondire, per esempio ci sono due psicologi italiani, Ad Alfonsi e Silvia Bonino, che hanno lavorato molto sulla sui comportamenti, hanno studiato i comportamenti prosociali dei bambini in età ancora infantile e hanno studiato l'empatia, lo sviluppo dell'empatia e hanno cercato, Bono Feshbach invece negli Stati Uniti ha cercato di studiare come si può favorire lo sviluppo dell'empatia e di comportamenti favoriscono la cooperazione più che la competizione, quindi su questo si può fare anche un lavoro di rafforzamento di queste che possono essere anche delle attitudini che troviamo presenti, che però possono essere aiutate, rafforzate. Quarta tesi. Inoltre, ecco, se noi ampliassimo lo sguardo, nello spazio temporale la violenza inevitabile appare come si poteva apparire con un pregiudizio più come un dato di fatto. Noi siamo potuto pensarla come un dato normale di fatto, no? Questa violenza inevitabile. In realtà potremmo trovare a adesso questo mi sostengo molto perché sono già in sei e non voglio tenere sono parlato comunque io per non fare stato di base, però insomma ci sono degli autori, a partire dall'antropologia culturale, da insomma, ad altri studi che hanno ci hanno aiutati ad ampliare lo sguardo, per esempio a vedere che ci sono società in cui invece ci sono dei comportamenti, sembrano più naturali certi comportamenti cooperativi che non certi comportamenti competitivi, quindi forse è più un dato culturale di organizzazione della società che non un dato naturale, diciamo così, quello del comportamento violento. Così anche c'è una tesi un po' provocatoria di questo Piero Giorgi che dice che anche noi invece ampliassimo lo sguardo a livello temporale, qui andassimo a vedere la storia dell'umanità dalle origini ad oggi, vedremmo che per esempio ci sono delle ipotesi, ovviamente queste sono ipotesi anche, ma è un po' di stimolante per mettere in discussione quel criterio della violenza inevitabile, che le società pre-neolitiche, cioè sembrano essere società con meno tasso di violenza, se noi siamo abituati a pensare il contrario, e addirittura lui è uno studioso, è un neurologo che ha studiato il cervello umano, e insomma la sua ipotesi è che quasi sembra che nel passaggio neolitico, quindi nelle società occidentali, dopo la nascita delle città, la creazione delle differenze tra i gruppi sociali e così via, ci sia stata addirittura una fatica del cervello umano a stare dentro un modello che comportava il peso del territorio, quindi che riusciva, insomma, induceva naturalmente comportamenti violenti, progressivi e così via. Quindi si può sostenere, allora, se si ampliasse lo sguardo, ecco, se vedremo come questa tesi della violenza naturale può essere appunto ancora più confutata. Inoltre possiamo osservare in tesi 5 che la violenza può essere alimentata e facilmente riprodotta a livello sociale da alcuni contesti che possiamo chiamare scatenanti. Tra queste forze sociali della violenza allora assumono particolare rilevanza dal punto di vista educativo alcuni contesti. E tra questi a me sembrava particolarmente significativi questi tre: l'obbedienza a critica, la deresponsabilizzazione, il pregiudizio. Io ho citato, ci sono alcuni riferimenti, per esempio Stanley Milgram, che è uno psicologo sociale americano, che negli anni 60 fece una ricerca negli Stati Uniti in cui dimostrò quanto l'obbedienza critica potesse essere dannosa e produrre comportamenti violenti molto più di quanto potessero essere questi comportamenti frutto dell'aggressività individuale. Cioè a volte noi siamo abituati a pensare alla violenza come frutto dell'aggressività, molto spesso la violenza è più frutto di comportamenti di obbedienza critica o di responsabilizzazione che non di aggressività. Per esempio, pensate a tutta la violenza in mano della storia del Novecento, della Shoah, o appunto, pensiamo al caso della violenza nazista contro i dissidenti e contro gli ebrei in modo particolare. Allora, lì era frutto di aggressività questa violenza, è più frutto di un sistema culturale che era orientato ad ottenere un'obbedienza critica, una deresponsabilizzazione dell'individuo, no? Che di fronte che aderisce a certi ad una certa cultura violenta, discriminatoria, razzista, antisemita e così via, che non ad una scoppio così di aggressività individuale, che magari utilizza motivi frustrazione individuale e così via, ma sicuramente li colloca dentro un quadro che ha una rilevanza ben più ampia a livello sociale, dove l'obbedienza è un valore, l'obbedienza critica è un valore socialmente rilevante. E allora si può dire che può fare più danno a questa obbedienza critica che non altre forme, non di aggressività. Questo lo sottolineo anche perché terza parte dovrebbe riguardare l'obiezione di coscienza, e noi sappiamo tutti che Don Milani ha scritto un testo che si chiama L'obiezione non è più una virtù, e voleva che lì, se andiamo a leggere la difesa di Don Milani e come dire la, il ragionamento che sta dietro a questo titolo, che è di per sé provocatorio, no? Perché soprattutto nel 60 non era così facile dire che quello dicesse poi un sacerdote, insomma, che provenienza di una virtù, ecco, quella, quella affermazione ha molto a che fare con una cultura della non violenza ed è molto in sintonia, non a caso, il caso di Don Milani, da un punto di vista collettivo nasce, io avevo già fatto le sue esperienze di scuola a Marghiana e così, ma nasce, diventa un caso nazionale, un caso rilevante, quando il dottor Curiere scrive la lettera ai capellani militari con i suoi ragazzi, quando questo diventa un fatto, quando contesta l'obbedienza a Cristo, che quando dice c'è stato un processo a Norimberga nel quale non è, che ha dimostrato come non è sufficiente nascondersi dietro il dito dicendo obbedivo degli ordini, perché nessuno può abdicare la propria coscienza e le scelte devono essere fatte in base alla propria coscienza. Ecco, così la deresponsabilizzazione, ecco anche qua ci sono tanti, insomma è un'altra forma di, come dire, più legata al contesto sociale, no? Che però ci interpella molto e ci interpella tutti. Cosa vuol dire la responsabilità? Qui c'è un bel testo con questo Zygmunt Bauman, è un sociologo polacco, che ha scritto per esempio a tutti gli altri, uno che io trovo interessantissimo è, si chiama Modernità e Olocausto, e in questo testo fa vedere in modo molto interessante, molto chiaro, riprende l'esperimento di Milgram e così via, e fa vedere come nella nostra società noi siamo sempre più deresponsabilizzati perché non riusciamo a vedere le conseguenze dei nostri atti. L'acquistare un testo, infatti, non è un caso che tutto il movimento, al contrario, che ha preso coscienza di questo e che si muove per un consumo critico, per un'economia di giustizia e così via, proprio è partito da queste riflessioni e cerca di farci vedere quali sono le conseguenze dei nostri atti, no? E quindi di farci fare delle scelte che anche a livello personale, quotidiano, in come mangiamo, nelle cose che compriamo, nelle cose che facciamo, come dire, ci richiamino ad una responsabilizzazione. Il contrario è una deresponsabilizzazione, quindi non chiedersi se arrivano, se ci arrivano, come dire, sui nostri mercati dei vestiti che sono cuciti da bambini, sono dei tappeti che i bambini sfruttati sottopagati dell'altro cucciolo, siccome non sappiamo da dove vengono, non li vediamo, siamo, se non facciamo un lavoro sul, come stiamo facendo noi, con tutti i barbi, con chi si è anche proposto di cercare di richiamare su questi passaggi, non ci potremo anche non accorgercene, e quindi comprare tranquillamente queste cose e collaborare in questo modo allo sfruttamento di quei bambini, insomma. E così via il pregiudizio di certa parolata, che invece anche verrà nell'ultimo incontro, che ha fatto dei lavori molto importanti sul pregiudizio, facendo vedere come appunto il pregiudizio spesso è fonte di terribile violenza, perché è fonte anche di una violenza culturale che inquina le relazioni alla base, insomma, radicalmente. Ecco, allora, tutti questi contesti che hanno pregiudizio della responsabilizzazione dell'obbedienza critica sono fonti di violenza, e se vogliamo quindi contrastare la violenza dobbiamo in qualche modo lavorare su questi contesti. Tesi numero 6. Il modo in cui un gruppo umano affronta i conflitti è indicativo dei livelli di violenza presenti al suo interno. La non violenza è la scienza o l'arte dell'umanizzazione del conflitto, interrompendo la violenza mimetica, violenza che nasce come risposta violenta alla violenza, riesce a concentrare l'attenzione sull'oggetto e a trasformare la dinamica del conflitto. Allora, ecco che ora incomincia a farsi strada un po' in che cosa consiste, allora non solo il negativo. stimola anche il positivo e la cultura della non violenza, la cultura della protezione della pace della non violenza. Perché finora abbiamo detto solo in negativo, una cultura della non violenza è una cultura che porta a riconoscere la violenza, così lì dov'è e a cercare di contenerla. Qui cominciamo a ragionare in termini anche in positivo, cioè che con la non violenza come una cultura della trasformazione dei conflitti senza violenza. Questo ritorno dopo, quindi vado un po' veloce. L'ultima tesi, per trasformare in modo non violento i conflitti a tutti i livelli sono necessarie specifiche competenze che si possono sviluppare in ambito educativo. E una delle analogie dei conflitti avendo come scopo quello di trovare alternative alla violenza ha una valenza formativa che è insieme personale e politica. Ecco, allora forse si potrebbe dire che una pedagogia dei conflitti è il cuore dell'educazione alla pace e alla non violenza. Perché la pace non è un problema quando non c'è il conflitto. Cioè, quando non c'è il conflitto, andiamo tutti d'accordo, non ci sono problemi, siamo tutti in pace. La pace mette in discussione quando c'è conflitto, quando non andiamo d'accordo, quando ci sono dei problemi. E allora il nocciolo di una cultura della non violenza è una capacità di intervenire in modo non violento nei conflitti, di trasformare in modo non violento i conflitti. Questa allora è la conclusione del percorso fin qua, di questa prima parte, che in qualche modo aveva come obiettivo di cercare di illustrare un po' il significato di che cos'è, secondo questa prospettiva, una cultura della un'educazione alla pace e alla non violenza. Allora, si potrebbero dire molte altre cose su che cos'è l'educazione alla pace e alla non violenza, perché poi ci sono anche tanti tetti di contenuto, cioè vuol dire anche educazione ai diritti umani, educazione alla giustizia, insomma tante altre cose. Ma come nucleo essenziale, fondamentale, ecco perché c'era questo titolo che collegava l'educazione alla pace e l'educazione alla non violenza, no? E poi si parla di conflitto e di educazione al conflitto, il nocciolo dell'educazione alla pace nell'ambito della cultura della non violenza è proprio l'educazione al conflitto non violento, alla trasformazione non violenta del conflitto. E allora passiamo alla seconda parte, cerco di velocità un po', se no abbiamo tanto tempo. Questo lucido, che vediamo rapidamente, sintetizza un po' quelli che possono essere chiamati come sette miti sul conflitto nella cultura occidentale, no? Perché noi poi parliamo di conflitto nella nostra cultura, ci sono altre culture che pensano al conflitto in modo diverso, ma noi siamo abituati in genere a pensarlo così. E questi miti sono: l'armonia è normale, il conflitto no, l'armonia è la regola, la norma, il conflitto è l'eccezione. La chiarezza è razionale, la confusione è irrazionale, il conflitto è indesiderabile e deplorevole, il confronto consiste nella definizione di ragioni e torti, conciliare significa attenuare le differenze, sottolineare le somiglianze. La vera risoluzione richiede che il conflitto sia chiuso tramite un accordo definitivo tra le parti, la concordia definitiva o non è concordia. Pensate un po' quanti di queste immagini del conflitto ci appartengono, sono un modo comune di pensare al conflitto. Solo che concepire il conflitto, secondo questa ottica, anche deriva anche dalle nostre esperienze di difficoltà in questo conflitto, di sofferenza nei conflitti, significa evitare, temere, reprimere, spostare i conflitti. Perché se sono questa cosa qua, evidentemente cerchiamo di evitarli o di muoverli o di spostarli. Invece si può cercare di vedere, io sono un'altra ottica sul conflitto, che è questa, che vi propongo in queste affermazioni, che poi cerchiamo di... In ogni situazione di accordo possono essere radicati motivi di disaccordi futuri, che sono occasioni, però possono essere occasioni di sviluppo creativo in una relazione sana, cioè il conflitto è normale, è parte della vita. La vita è il conflitto. Ma non è il conflitto, ma è come viene affrontato. La capacità di tollerare l'ambivalenza è l'inizio della saggezza. Ambivalenza è apertura, sospensione del giudizio per convivere con il disordine. Questa è una traduzione, sono un po' provocatorie, ma che servono sono parte così da orientarci e stimolarci a riflettere. In fondo si può pensare a una condizione di disordine come una condizione che ha bisogno di essere come dire, studiata, ricercata, curata, da cui può nascere qualcosa di nuovo, e quindi non necessariamente un qualcosa di negativo, ma qualcosa di positivo. Il conflitto è inevitabile e risolvibile, non sempre, insomma, è una possibilità di ristrutturare le relazioni, di redistribuire le risorse, di ridefinire gli obiettivi, di realizzare migliore comunicazione. Cioè questo ci viene proposto qui una visione anche costruttiva del conflitto. Il conflitto può anche essere una risorsa per trasformare delle relazioni che hanno bisogno di, appunto, di crescere, di essere, di evolversi. Le differenze, il confronto e attenzione alla relazione non separatamente all'attenzione agli obiettivi che si perseguono. A questo punto mette in rilievo il fatto che confronto deve implicare da un lato tenere conto degli obiettivi che si perseguono, quindi i miei obiettivi rispetto a quelli dell'altro, ma anche della relazione tra me e l'altro. Perché una relazione violenta è quella in cui io perseguo i miei obiettivi e non pongo nessuna attenzione, per esempio, alla relazione con l'altro. Se invece non pongo nessuna attenzione ai miei obiettivi, il rischio può essere quello della passività, che salvaguardo la relazione, ma sono passivo rispetto agli obiettivi che perseguo, e questo può essere una condizione che poi mi lascia soddisfatto, quindi non risolve, non trasforma il conflitto positivo. Le differenze sono occasioni di conflitto, a volte, e le somiglianze, però, possono essere le cause spesso. Sappiamo bene che a volte confliggiamo con le persone che sono più simili, più che con quelle con cui siamo più simili. La trasformazione non violenta del conflitto indica le strade per gestire meglio le differenze in un processo continuo di confronto, in quella che Danilo Dolci chiamava mutua interazione creativa, che sono quello che viene meglio l'espressione. Questo non lo facciamo, perché se no facciamo troppo tardi. Ecco, queste, ancora, sempre per cercare adesso di entrare, allora, nel cuore del conflitto, dell'approccio non violento al conflitto. Queste sono 7 premesse che, come dire, individuano, allora, le caratteristiche di un approccio non violento al conflitto. La prima, quella che è indicata come la settima, è quella basilare, quella fondamentale, e cioè il riconoscimento della sacralità della vita, cioè ahimsa, rifiuto della violenza. Allora, si parte dal rifiuto della violenza e dal riconoscimento dell'esistenza come il dato da cui non si può prescindere. Le altre sono, che è l'ultima ma non per importanza, è quella che fa al fondamento di una prospettiva non violenta. Il conflitto può essere sia fonte di violenza, sia fonte di crescita, decisivo il modo in cui lo si affronta, abbiamo già detto, è una premessa di base, quindi non è tanto il conflitto che fa problema, ma come agiamo il conflitto. La seconda, nessun singolo attore detiene tutta la responsabilità in un conflitto, ma c'è interdipendenza delle parti. Questa è una premessa molto importante, perché siamo abituati a pensare al conflitto come un fatto di erogazione di torti, in cui naturalmente la persona è sempre dalla nostra parte, il torto è sempre dalla parte dell'altro. Mentre questa premessa ci dice che è molto, molto, molto probabile che in un conflitto ci sia comunque ogni parte abbia un suo pezzettino di responsabilità. Può anche essere diverso, può anche essere che una parte ne ha di più e un'altra ne ha di meno, ma comunque ciascuna parte è che comunque ciascuna parte ha, deve come dire, assumersi, lo dice dopo, il potere di cui dispone per modificare la relazione. Però su questo lo ritorno dopo. Ancora un attimo su questo secondo principio. Cosa vuol dire interdipendenza delle parti? Vuol dire che se che il conflitto è un processo interattivo, no? È una relazione interattiva, in cui il modo in cui io agisco influenza il modo dell'altro di agire. E questo bisogna che ce lo ricordiamo, perché spesso una delle obiezioni più comuni che si fa, emergono, no, quando si fanno questo tipo di ragionamenti, è: sì, io certo che sono violento, però l'altro non lo è, e allora come la mettiamo? Ecco, questo principio ci dà una risposta, o almeno una possibile tentativa di risposta, cioè ci dice che noi non possiamo intervenire, non possiamo cambiare l'altro, se non attraverso noi stessi, non possiamo influire sull'altro se non nel modo che abbiamo di cambiare noi stessi. Quindi è soltanto nel modo in cui noi ci relazioniamo all'altro che possiamo pensare di poter influire su come l'altro si relaziona con noi. Penso parole povere, se io di fronte ad un insulto che l'altro che riceve risponde all'insulto con un altro insulto, con uno schiaffo, è chiaro che si innesca una dinamica di escalation. Se di fronte ad un insulto io rispondo in modo diverso, non rispondo nello stesso modo, ma cerco una strada diversa, blocco intanto questa escalation. E quindi mi posso influenzare in questo modo in modo che l'altro ha di relazionarsi con me. Ecco, allora, non so se questo è chiaro, ma è un principio molto importante questo, della prospettiva dell'approccio non violento ai conflitti. Il terzo elemento, dicevo prima, è l'errore, per esempio, mi sento schiacciato in un conflitto, così via, è mia responsabilità prendere in mano quella parte di potere che ho per sottrarmi a quella condizione. Mentre noi di solito che cosa chiediamo all'altro sempre di cambiare la sua condizione, dimenticando che siamo anche noi che possiamo fare qualcosa per uscire da quella situazione. E molto spesso questa parte di potere che ciascuno di noi ha non viene usata. Il concetto di potere nella cultura della non violenza è un concetto diverso da quello che di solito c'è nella cultura, nel modo in cui noi pensiamo al potere. Noi pensiamo al potere come un fatto negativo, no? Perché lo pensiamo come potere sugli altri. La non violenza ha un modo di concepire invece il potere non necessariamente come un fatto negativo, ma come anche qua un fatto che può essere neutro, che può essere un potere sugli altri, ma anche un potere, una possibilità di agire, di fare qualcosa che io ho e che posso fare per sottrarre, per esempio, il mio potere, il mio consenso. Questo è l'altro pilastro importante della cultura della non violenza, che ha a che fare con l'obiezione di coscienza, per esempio. Ecco, vedete che ci ha messo un po' ad arrivare qua, ma l'ultima parte sarà più breve, perché molti pezzi li abbiamo già messi prima, molti pezzi. Quarta premessa, l'azione intrapresa può avere come conseguenze, può avere conseguenze negative, e quindi è importante che ci sia questo principio della reversibilità, cioè che questo vale soprattutto nei macro conflitti, può avere anche nei micro, ma voglio dire, è più evidente, vuol dire la guerra che comporta l'uccisione, la morte è un fatto irreversibile, non si può tornare indietro, dalla morte non si torna indietro. Allora, una prospettiva non violenta è quella che cerca di non scegliere mai questa strada, perché è una strada che non si può tornare indietro. E siccome noi possiamo tutti commettere degli errori, bisogna poter dagli errori imparare, poter tornare indietro e ripetere la strada, e se non si può tornare indietro, allora non è una strada reversibile, quello che fatto è fatto. La forza deriva dall'unione per un fine comune, e quindi la cooperazione può essere un principio dell'approccio non violento al conflitto, che significa che noi in un conflitto dobbiamo aver presente che ciò che dobbiamo sconfiggere non è l'altro, ma è il problema, la situazione che crea inimicizia tra me e l'altro. E quindi per sconfiggere il problema possiamo anche cooperare insieme all'altro, possiamo cercare dei punti, quelli che Montana chiama i fini sovraordinati, cioè dei punti su cui che abbiamo interesse sia io che l'altro a raggiungere e cooperare per raggiungere insieme quelli. Se riusciamo in un conflitto a individuare questi pezzi, questi obiettivi magari parziali, questo innesca un processo di cooperazione tra di noi che ci aiuta a contenere la violenza del conflitto e a lavorare insieme e a trasformarlo costruttivamente.
nessuno possiede la verità, ciascuno la ricerca nel dialogo, è un po' il principio, come dire, filosofico della non violenza. Gandhi diceva la verità è Dio, quindi nessuno possiede Dio, ciascuno vede solo un pezzo di una verità che ci sovrasta, che ci è più grande di ciascuno di noi. Allora, se questo è vero, nessuno è sicuro di possedere tutta la verità e quindi da questo punto di vista nessuno è legittimato, per esempio, ad uccidere l'altro per imporre la sua verità, ma è invece stimolato a dialogare con l'altro per trovare nel dialogo con l'altro quel pezzo di verità che può a me sfuggire, che l'altro mi può dare. In fondo il conflitto, un principio del trasformazione della violenza dei conflitti, dell'approccio alla violenza del conflitto è che in un conflitto l'altro può essere portatore di una parte di verità che noi non riusciamo a vedere e che nelle dinamiche della trasformazione della violenza del conflitto potrebbe emergere, quindi raccogliere le parti di verità che sono presenti anche dall'altra parte. L'ultimo già commentato prima. Ancora, e poi non so se però devo smettere, se volete anche lasciare. Allora, ecco, questo penultimo lucido illustra invece un altro strumento di analisi dei conflitti che io trovo sia abbastanza utile nel cercare di capire poi nell'applicarlo nelle nostre situazioni quotidiane di conflitto, cercare di utilizzare uno strumento per capire meglio come sono i conflitti. Ed è il triangolo, l'articolazione del conflitto di Dalton, il quale dice, noi in un conflitto di solito vediamo solo il conflitto come un triangolo a tre vertici, noi di solito vediamo solo il vertice B, che è i comportamenti conflittuali, perché lì però diciamo solo il conflitto, no? Ma in un conflitto ci sono sempre anche altri due vertici che a volte si vedono di meno. Uno è la contraddizione, cioè il motivo per cui litigano, che è già importante far emergere, perché se non, a volte non si sa neanche perché si litiga, però non è chiaro, uno litiga per una cosa e l'altro per un'altra, quindi è importante che si chiarisca qual è l'oggetto del contendere. E poi il vertice, si può chiamare il vertice soggettivo, quello degli atteggiamenti, cioè ciascuna parte ha una percezione della situazione, una percezione del conflitto, una percezione dell'altro. E questo vertice è molto importante e molto spesso noi non ne teniamo conto, sentiamo per scontato, per esempio, che l'altro veda le stesse cose che vedo io, ma questo non è affatto detto. Molto spesso il conflitto nasce proprio perché l'altro vede le cose in modo diverso da come le vedo io. E quindi dobbiamo partire, tenere conto di questo vertice e la trasformazione del vertice, il conflitto deve portare, far emergere le visioni, le percezioni, i sentimenti che ci sono dentro il conflitto di tutte le parti, perché possa essere trasformato. Cosa succede? Quando un conflitto è violento, questa incompatibilità di scopi che c'è, questa contraddizione, viene agita attraverso comportamenti violenti, no? C'è un bambino vuole una cosa, un altro ne vuole un'altra e si picchiano perché c'è questa contraddizione. E i sentimenti che si sviluppano sono sentimenti di rancore, di odio, c'è un circolo vizioso della violenza. Che cos'è la trasformazione violenta del conflitto? Questo triangolo ci indica già delle competenze, no? Che servono per trasformare il conflitto con la non violenza. Sono, da un lato, il comportamento è il comportamento del dialogo o della lotta non violenta, secondo che il conflitto sia a livello personale, interpersonale o sociale e politico, no? Cioè un atteggiamento che cerca di, dicevo prima, cercare insieme quelle basi di verità che sono non così evidenti per me e per l'altro e che dobbiamo in qualche modo attraverso il dialogo far emergere. L'empatia, che l'empatia è una, atteggiamento, un'attitudine che tutti gli esseri umani posseggono alla nascita, perché se voi avete notato un bambino di pochi mesi, se vede un altro bambino piangere, piange, perché c'è una specie di contagio, no, di medico, emotivo, che fa sì che ci sia un... questo si vede nei bimbi, insomma, nelle spesso, ma chi da voi anche favorire l'empatia, la soffoca, mentre un'educazione alla violenza alla base dovrebbe sviluppare l'empatia. E cosa implica? Quello consiste l'empatia, consiste nella capacità di riconoscere il punto di vista e i sentimenti dell'altro e nel comprenderli, cioè essere capaci di decentrarsi, di passare dalla propria prospettiva anche alla prospettiva dell'altro, che non significa dimenticare la propria prospettiva, ma significa acquisire quella specie di visione doppia, di cui parla sempre Pappacco, che è la capacità di tenere insieme il proprio punto di vista e il punto di vista dell'altro, e di ascoltare l'altro in modo da coglierne il sentimento, ciò che prova, e quindi attraverso questo canale provare empatia per la situazione, per quello che prova l'altro, cioè condividere anche i sentimenti dell'altro. In molte situazioni l'empatia è uno strumento straordinario per trasformare il conflitto o anche per superare la paura. Vi dico solo un esempio che è un po' estremo, diciamo per fare intendere. Etty Lillesum, che è una italiana giovane, ebrea olandese che morì nei campi di concentramento, anche scrive bellissimi diari, delle bellissime lettere, era una persona con una grandissima spiritualità e ricerca interiore, scrive in questi diari una frase di questo tipo: se un SS mi colpisse con lei, poi morirà in campo di concentramento, quindi è un'ipotesi non così molto realistica, fino a come mi colpisse, insomma, io gli chiederei: ma che cosa ti è successo perché tu sia diventato così? Ecco, capite cosa vuol dire? Vuol dire di fronte ad una condizione in cui tu sei oppresso, riuscire a spostarsi e non, anziché giudicare, condannare l'altro, capire perché l'altro si comporta così. Cioè è veramente una trasformazione, un passaggio forte, un esempio estremo, ma... Ecco, allora l'ultimo. Ecco, ritorniamo a Pappacco. Allora, qual è il processo per una soluzione non violenta di un conflitto? Sono flash molto veloci, naturalmente sui conflitti si lavora per un'intera esistenza che non è affatto facile, non basta dirlo come si fa per farlo, per poterlo fare, però è già importante comunque trovare un'indicazione, un percorso di lavoro sul quale poi sperimentarsi, sbagliando spesso e correggendo i propri errori. Ecco, allora il primo passo è essere in modo equivalente, quindi stabilire questa relazione non maggiore minore ma di equivalente, cioè riconoscere dall'altro uguale valore. Anche quando l'altro si ritiene che sbagli, e riconoscere uguale valore significa riconoscere nell'altro un essere umano che ha la mia stessa dignità e che quindi deve essere rispettato, sempre. Non significa avere le stesse sue idee, condividere le critiche, va bene tutto, ma significa avere un atteggiamento di rispetto di equivalenza, riconoscerlo come uguale valore, portatore di uguale valore come essere umano. Secondo passo, ricerca dei fondamenti. Ecco, questo passo è importante. Spesso nei conflitti quello che viene fuori è la posizione di entrambe le parti. Bisognerebbe riuscire ad andare al di sotto della posizione e individuare quali sono i fondamenti, cioè quali sono gli interessi, i valori, i bisogni che stanno sotto la mia posizione, cioè perché io voglio quella cosa lì, quali sono i bisogni, appunto i fondamenti o i valori che stanno sotto questa posizione, per cui io assumo quel punto di vista, assumo quella posizione. E già se si fa questo spostamento dalle posizioni, da una discussione sulle posizioni, che spesso sono conciliabili, io voglio andare a nord, l'altro voglio andare a sud, non si possono conciliare, e scegliamo invece di scendere nel fondamento, perché io voglio andare a nord, perché tu vuoi andare a sud, e arriviamo a ragionare su quelli che sono i fondamenti, è già più facile individuare gli aspetti che possono addirittura a volte essere comuni, a volte essere gli stessi, o comunque ragionare in termini di bisogni, di valori, di fondamenti che ci possono essere. Il terzo passo è allora raccogliere questi fondamenti attraverso questo, quindi è un processo di comunicazione profondo, no? capire quali sono i miei fondamenti, di ascoltare i fondamenti dell'altro, c'è un pezzo di soluzione. Perché questo di solito non avviene nei conflitti. Nei conflitti io voglio la ragione, quindi discuto l'altro e la discussione è una guerra verbale, fatta attraverso le parole, ma che ha la stessa dinamica del conflitto. A parte l'uccisione fisica, qualche volta arriva anche a quella, insomma, quando è esasperato, e nei casi drammatici e tragici. Allora, se invece di fare quella dinamica là, io riesco ad innescare questa dinamica virtuosa invece di ascolto, di comunicazione e di empatia, la soluzione è già in parte del processo, perché comunque questa relazione che creo con l'altro è già un pezzo costruttivo, è già un pezzo di soluzione. E quindi la soluzione poi, cioè il come arrivare al problema, a risolvere il problema lì specifico, contingente, è più facile poi da trovare se si sviluppa poi la creatività, cioè se si cerca poi allora a 360 gradi, se ci si mette in gioco entrambe le parti e si cerca una soluzione che non era quella che ciascuno aveva in mente dall'inizio, ma che è quella che scaturisce dalla fine di questo processo di relazione. Quanti altri ci siano dei conflitti che non sono risolvibili? Io credo che ci siano dei conflitti che non si possono risolvere, e allora l'approccio non diretto al computer è quello che ci consente di convivere nel conflitto, salvaguardando le relazioni, per esempio, o di trovare delle soluzioni ma che siano comunque condivise. O di riuscire a vivere il conflitto non con un dato distruttivo, ma con un dato che è comunque una costante stimolo alla crescita, allo sviluppo della relazione. Al di là che possa essere poi risolto, nel problema specifico almeno. Ultima parte, due parole sull'ultima parte, perché sostanzialmente abbiamo finito con le luci e ora spengo. Due parole ancora solo proprio sulla terza parte, perché tante cose che sono già emesse, dicevo, nella parte che ho detto prima. Allora, la coerenza si può anche vedere come una scienza del conflitto, come una teoria del potere, e come una presa di coscienza del proprio potere, potere inteso nel senso che dicevo prima, come presa di coscienza del proprio potere. Ecco allora vuol essere incosciente, non è altro che questo. Cioè è, nasce come scelta individuale il rifiuto della guerra e quindi di che cosa posso fare io personalmente per rifiutare la guerra, intanto rifiuto di andare a far parte dell'esercito e quindi scelgo l'obiezione di coscienza, cioè dico la mia coscienza non mi consente di esercitarmi ad uccidere, di imparare ad uccidere e di diventare parte di una struttura che ha come sua finalità quella uccidere. Poi si possono dire tante cose degli eserciti, ma quella per cui quello per cui nascono, l'obiettivo è quello di fare la guerra. Al di là di tutte le legittimazioni che si possono costruire, la sostanza poi è questa. Ecco, allora, l'obiezione di coscienza è proprio un esempio, come dire, emblematico di una forma di lotta non violenta, che è quella di togliere il proprio consenso, che fa parte di questa teoria non violenta del potere, che dice che il potere non è una cosa irresistibile, per cui c'è e non possiamo far nulla. Il potere è sposto sul consenso delle persone che sono sottoposte o che hanno dato il loro consenso, e quindi se un potere è ingiusto, è illegittimo, se mi chiedono una cosa era sbagliata, io posso sottrarre il mio consenso con un'azione di responsabilità individuale e con questa sottrazione di consenso agisco, faccio un atto personale che è anche un atto politico in questo caso. Infatti, in Italia non era, la professione crescente non era riconosciuta fino al 72, quando nel 1972, quando fu varata la legge per l'obiezione di coscienza, che rendeva legittima questa scelta, prima di allora i giovani che non volevano aderire per l'obiezione di coscienza stavano in carcere, quando c'è stato, però hanno continuato a farlo perché hanno affermato un diritto di coscienza, no? Quanto appunto una posizione che ritenevano ingiusta, e in questo modo hanno portato, hanno dato un contributo costruttivo anche, perché è stata introdotta in questo modo una legge più avanzata, più civile, che consente a chi non è sempre innocente di non potersi arruolare, di non arruolarsi. Ecco, poi, questo è anche, poi ci sono state naturalmente altre forme anche di iniziativa innocente, come sappiamo, per un certo tempo, ci sono l'obiezione al lavoro, nell'industria medica, l'obiezione dei medici, l'altro lavoro, l'obiezione delle spese militari, no? Per chi voleva, per esempio, non era in città da fare militare, quindi non aveva questo problema, però poteva in qualche modo dire il suo no alla guerra sottraendo dei soldi delle proprie tasse per compensare la quota del denaro che viene destinata alle spese militari. E così via. E quindi la cultura delle lezioni di coscienza si è sviluppata e cresciuta e rimane come un valore civile, insomma, no? nella legislazione anche del nostro paese. Il servizio civile, questo è anche il motivo per cui, e qui chiudo con questa ultima annotazione, noi siamo, cioè, nell'ambito della cultura della non violenza, si è sempre sottolineato anche il servizio civile, l'importanza del servizio civile, non solo come servizio sociale, che è importante anche, cioè chiedere di poter dare il proprio contributo, diciamo, alla collettività, non con le armi, ma facendo un servizio civile, è, diciamo, la proposta costruttiva che si faceva, no? Che si è fatta per i giovani che avevano deciso, appunto, di non, dicevano un no, e però si proponevano allo stesso tempo un sì, una bellezza. Allora, questo sì, va benissimo, si esprime anche nelle varie forme della solidarietà sociale, del servizio e così via. Ecco, in una prospettiva di non violenza, però si è sempre sottolineato l'importanza anche di, come dire, caratterizzare il servizio civile, dare al servizio civile anche quest'altra connotazione più legata ai modelli anche di difesa, cioè formare anche i giovani che fanno il servizio civile non soltanto alla solidarietà sociale ma anche alla difesa civile della società, delle istituzioni, della propria comunità, cioè non soltanto una connotazione di solidarietà o di assistenza che sono dei valori positivi, ma anche aggiungere, insomma, affiancare in una prospettiva non violenta all'idea del servizio civile questa caratteristica di cui parlerete nei prossimi incontri, questa mi soffermo, ma solo l'idea che sia anche un modo per, dire, fare riflessa, riflettere i giovani sui modi diversi che ci possono essere per difendere il proprio territorio senza le armi, ma con una presenza di tipo civile, ecco, sviluppando una cultura della non violenza e della difesa civile, della difesa popolare non violenta, così via, cioè di temi di cui si tratterete appunto negli incontri successivi. Io finirei qua, avevo portato due fotocopie che però adesso semplicemente li distribuirei, perché se no, sì, vi dico solo cosa c'è. Allora, in una c'è uno schema di sintesi, alcuni appunti sono fatti sul conflitto, è da una parte. Dall'altra c'è invece, quindi ecco, questa qui, questo qui è semplicemente uno schema che raccoglie alcuni punti sul conflitto. Trasformare questo mondo di gestione dei conflitti per permettere una cosa più produttiva. Quindi sono alcuni punti, passare dalla percezione di conflitto sempre negativa del conflitto, insomma, ad una percezione più positiva, quindi racchiude alcune delle cose che dicevo qui. Dall'altra parte, invece, e questo è uno strumento che vi dà, che userete voi, c'è una specie di questionario, di autoanalisi del proprio comportamento in situazioni di conflitto. Cioè uno strumento che ci può aiutare a riflettere su come ciascuno di noi agisce nei conflitti. Allora vi suggerisco, se volete, a casa, non adesso, perché adesso siamo un attimo di fare il dibattito, ma poi se volete ripetere delle situazioni, allora potete pensare ad un conflitto concreto, una situazione di conflitto e poi provare a vedere quali sono i vostri comportamenti, no? Leggendo le cose. E proprio questo ci aiuta a capire come ci poniamo, cioè di solito cosa facciamo nei conflitti, aggrediamo, oppure stupiamo, oppure cosa facciamo, e provare invece quella modalità assertiva che dicevo all'inizio come modalità non violenta per affrontare i conflitti, che appunto ovviamente da costruire, da sviluppare, non è facile, ma che si può perseguire. Bene, grazie, adesso vi lascio la parola.
Grazie Angela, credo sia stato davvero molto interessante. Ma due brevi considerazioni aperte al dibattito, quindi chi vuole già si può avvicinare. La prima, credo non sia capitato solo a me, mentre parlavi di pensare alle applicazioni pratiche dell'analisi dei conflitti e delle possibili soluzioni non violente dei conflitti, a partire dai grandi conflitti come l'ultima guerra in Iraq fino ai conflitti quotidiani con molti figli, insomma. Quindi molti degli elementi che sei dato credo siano stimolanti e aprono squarci illuminanti, insomma, su come i conflitti potrebbero essere risolti in un senso o nell'altro. Ecco, volevo ricordarvi anche questo incontro di venerdì 20 febbraio alle 21, un nostro carissimo comune amico Mauro Valtiana, che è direttore della rivista di Azione Non Violenta, parlerà proprio sulla non violenza possibile risposta alla guerra preventiva a San Lorenzo in Campo, venerdì 20 alle ore 21. Ecco, se qualcuno vuole aprire il dibattito, credo che gli stimoli sono stati tanti. Ecco, forse aggiungerei solo questo, che non vorrei che qualcuno pensasse che sì, quanto sarebbe bello riuscire a risolvere i conflitti con la non violenza, ma quello che credo sarà molto interessante anche nei prossimi due incontri è vedere come queste cose hanno trovato concretissime applicazioni. Penso solo, Alberto Lavati sicuramente ce ne parlerà, alla questione del Kosovo, dove si sono davvero fronteggiate la soluzione tradizionale, violenta, distruttrice, militare, con quella che per tanti anni invece è stata la proposta non violenta, e come davvero ci sia un abisso fra ciò che si era costruito e ciò che in pochi giorni la NATO e il governo occidentale hanno distrutto. Ma oltre a questo anche una storia poco conosciuta, cioè le risposte non violente persino durante il nazismo, di come si sia attuata la tentativo di soluzione non violenta contro i banchi, quello che viene preso come esempio massimo di come la non violenza non serve, non funziona, per passare poi attraverso le Filippine di Marcos, il Madagascar, tanti tanti esempi di come invece la non violenza abbia avuto una grande efficacia pratica. Ecco, questo allungherà il campo subito da chi avesse pensato che sono belle teorie ma poi si dimentica.
Buonasera, mi chiamo Francesco. La maggior parte di antropologi sostengono che dopo 25 anni non si cambia, o meglio, è molto difficile cambiare. Adesso c'è una violenza, cura una sezione che si chiama educazione. Nell'ultimo numero c'era una riflessione abbastanza interessante sul comune di Chieri. Leggo due frasi perché mi hanno colpito. Con i bambini abbiamo in fase di realizzazione un corso che come finalità riflette su come insegnare per formare i ragazzi gli strumenti personali indispensabili per vivere relazioni costruttive e soddisfacenti con se stessi e con gli altri. Io volevo chiedere una sua riflessione sul mondo dei giovani, su come cercare di far conoscere questi temi che lei ha affrontato molto bene anche più giovani, che spesso poi si trovano a interessarsi quando sono più adulti, però non avere magari le basi per poi effettivamente cambiare.
Sì, ma guarda, se non è posso fare, se no parlo.
Altri interventi?
Buonasera. Trovo molto giusta la sua posizione rispetto al fatto che nella risoluzione del conflitto bisogna interessarsi del problema e non per virgolette, a demonizzare la persona, o dire che è la persona, questo è il problema. Però, nello schema che presentava, nella seconda fase, mi prego di accennare una questione. Nel momento in cui il conflitto si genera perché uno dei due contendenti si pone su una posizione di egemonia, di potere, a quel punto, nel momento in cui vanno legate le mie questioni fondamentali, cioè il benessere, la sussistenza, tutto questo, mi faccio io a non dire che il problema in realtà è proprio la negazione dei diritti, quindi il problema è proprio un'altra persona, che mi porta a una questione di conflitto. Sono d'accordissimo sul dover discutere del problema della persona in contesti lavorativi, politici, tutto questo, ma in un conflitto, mi ricordo come conflitto dato del giornale, questa è quella dettaglio, è una più recissima questione, proprio sul fatto di centrare l'attenzione sul problema, il definirmi non violento, fa subito dire che la persona con cui sto parlando è violenta, quasi, quindi sposto direttamente definendo non violento il problema sulla persona.
C'è già molta materia, ma se c'è qualcuno che vuole aggiungere una riflessione, una domanda. Tanto Angela risponde a queste prime.
Allora, Francesco diceva, portava l'esperienza, ricordava l'esperienza del comune di Chieri, che in effetti è un'esperienza molto interessante, significativa, e chiedeva appunto come cercare di far conoscere ai giovani questi temi, come sviluppare tra i giovani questa cultura. In effetti, credo sia un modo cruciale, importantissimo, perché lavorare con scuole, per esempio, con i giovani soprattutto, è proprio poi lavorare per il futuro, no? Si luce sempre in tutte le occasioni in cui si tratta di avere la prospettiva di un futuro un po' migliore. E che cosa si può fare rispetto appunto ai settori giovanili? Così? Io credo che, per esempio, un comune, ecco, il comune di Chieri è un esempio emblematico, fa piacere che tu l'abbia ricordato, perché è un comune che si è posto, e questo possono preoccupare un comune, quindi si può fare un gruppo di pressione per ottenere che, per esempio, a livello ufficiale, insomma, il comune si allora Chieri hanno fatto una convenzione con in particolare con il centro Serena Regis e con il gruppo Avere per lavorare sulla pace, sui conflitti, sull'educazione della pace, su questi temi della sicurezza urbana, sono tutta una serie di temi, e quindi per mettere questa cultura, questi strumenti, questa attenzione, tradurre in progetti concreti del comune, no? Come diventa anche di cui pure si fa carico, no? E quindi questo ha dato, come dire, stabilità all'intervento, perché spesso il rischio di fare interventi episodici, anche di fare una volta interventi una scuola, una volta da un'altra parte, però di non dare continuità. Allora, tutte le realtà che riescono, secondo me, l'obiettivo è quello di darsi delle strutture che possono essere continuative, no? Per esempio, soggetti possono essere diversi, la scuola che avete creato qua, come questo terapiennale e così via, è una struttura continuativa che vuole lavorare in modo non episodico, ma a creare una cultura di questo tipo. Nelle scuole si potrebbero fare anche a partire dagli insegnanti, dagli studenti, dai corsi superiori, delle attività, dei corsi, della formazione di educazione alla pace, per esempio, di lavorare in programmi che inseriscano queste attività. Ci sono, come dire, tante, anche nelle materie stesse si possono inserire gli elementi di educazione alla pace. Pensate solo, ovviamente la storia, perché facevo un insegnante di storia, ma si potrebbero pensare anche in molti altri discipline. Cosa vuol dire, per esempio, provare a pensare alla storia da un'ottica di cultura della pace, di educazione alla pace? La storia è insegnata sempre come storia di guerra, e così via, vuol dire capovolgere con questa ottica. Vuol dire far emergere quegli episodi di cui parlava prima Luciano, che ci danno l'idea che può fare qualcosa anche nella collettiva, anche nelle società, perché se la storia comunque sono avvenuti anche delle modalità di affrontare i conflitti in modo violento. Allora, se per esempio in una classe si studiasse la storia in questo modo, ci si facessero vedere anche questi squarci, si facesse vedere una, oppure si facesse vedere la storia in diversi, la presenza di diversi punti di vista in un conflitto, sarebbe già un modo per applicare, per aprire questa prospettiva in un contesto concretissimo e alla portata di tutti. Oppure progetti di mediazione tra pari, per esempio. Ci sono una delle, degli sviluppi della cultura della non violenza, la base della cultura non violenza è quella di anche di avere creato degli strumenti specifici, per esempio quello il tema della mediazione dei conflitti. La mediazione è una delle possibili strategie di intervento non violenta nei conflitti, no? Ed è quando si fa intervenire una terza parte esterna tra due litiganti che non erano che sono più andati d'accordo. Allora c'è una ricca esperienza, soprattutto nel mondo anglosassone, ma anche in Francia, in Belgio, che da noi sta iniziando e può essere un progetto interessante da avviare, per esempio in un comune come questo, in un contesto dove tra tanti che siete qui potreste in qualche modo proporre, stimolare, di avviare per esempio in qualche scuola, magari cominciando da una, un progetto di formazione alla mediazione degli studenti, in modo che siano gli studenti stessi, oppure si può iniziare con la parrocchia, insomma, tanto perché si fosse più facile, non c'è bisogno di prendere a nessuno, si può mettere in piedi un accordo semplicemente delle persone, insomma, che gestiscono tutti gli stessi, insomma, con un gruppo, non so, di scout, che faccia un percorso di formazione al conflitto e di formazione alla mediazione per i giovani, perché siano gli stessi giovani che si assumono in prima persona la responsabilità dei conflitti tra loro e quindi che queste persone possano essere, come dire, individuate nella comunità scolastica o nel gruppo di giovani come quelli che sono in grado, a cui i giovani, gli altri giovani, quando sono in conflitto e non sanno come risolversi i loro conflitti, possono rivolgersi. E questi mediatori svolgono un ruolo che è un ruolo molto specifico, con certe caratteristiche precise, che non è quello di prendere le parti dell'uno o dell'altro, è così, ma che è un ruolo molto particolare e molto importante, che tra l'altro diventa non solo un servizio, come dire, agli altri, ma anche soprattutto un servizio di crescita per sé, perché significa sviluppare le capacità di ascolto, e così via, no? Che sono competenze, capacità che servono poi per la vita anche per tutti. Allora, questi per esempio sono alcuni esempi che mi vengono in mente, no? E qui veramente l'inventiva e la creatività anche a livello locale che può svilupparsi. E l'altra domanda che mi viene posta è quello che a volte non è facile fare questo spostamento, questa centratura sul problema, perché a volte sembra essere proprio la persona il problema, no? Come facile, diceva, non so come si chiama comunque Nicola, se l'altro, come dire, è l'altro che si pone, per dire, in posizione maggiore, mi schiaccia, allora è l'altro che assume quella posizione, quindi è l'altro che è un problema, no? Per me. E quindi come faccio io, non è già nel definirmi non violento in qualche modo, definire che l'altro è violento? Ma allora, io credo che in effetti la realtà è difficile da ridurre a schemi, no? E quindi la realtà è sempre più complicata di come noi riusciamo a pensarla, a ragionarci sopra. Però, che cosa posso fare quando è l'altro che, stabilendo con me una relazione negativa, mi costringe in una situazione, per esempio, fa subire una condizione, e allora quello è il problema. Vabbè, intanto, io cerco di sottrarmi a quella condizione, cioè agisco io. Allora, in questo caso mettiamo in secondo piano se il problema è la relazione o l'altro, no? Prendiamo la situazione contingente e nella situazione contingente, cioè cercando di restare sul problema, cerchiamo di uscire da questa condizione in cui siamo a posto, cioè una condizione di inferiorità, per esempio, o che si costringe a subire. Cioè,
sul problema, cioè di non metterci a discutere allora sul fatto che l'altro sia in quella relazione, e quindi non, come dire, attribuire all'altro la colpa, come dire, di essere di porsi in posizione maggiore, per esempio, ma di cercare di sottrarci a questa condizione, di usare il proprio potere, il potere che abbiamo, quindi di non accettare di essere posti in posizione minore, per esempio, e però intervenendo nel merito dei problemi. Perché se invece io intervengo accusando l'altro di essere prepotente o di questo genere, cadiamo nella fatica. Non so se ho spiegato, se era questo che intendeva, se può darti. Ma io direi, l'unica cosa che viene, cioè quello che mi viene da rispondere è questa.
Io adesso non so se riuscirò ad esprimere quello che vorrei dire. L'idea è bellissima, la proposta è bellissima, è una strada che dobbiamo percorrere. Gesù ci ricorda che non ci insegna se uno ti percuote e se una bancia ti pugge neanche l'altra. Poi troviamo Gesù che davanti a Pilato, nel momento in cui, no davanti a Pilato, nel sinedrio dice se perché mi percuoti, se ho sbagliato di non cerca, quindi è un'autodifesa. Allora, però adesso questa proposta mi sembra che la possiamo comprendere bene e accettare in tutto, finché si tratta di elaborarla a livello personale, a livello di conflitto interpersonale. Ma poi non più tanto anche a questo livello, perché come la conciliamo con la legittimità della legittima difesa, questo in ambito interpersonale, e poi come però più, in modo più complicato, come la gestiamo sui conflitti internazionali. E dicevi, un esercito nasce per fare per uno scopo, una guerra. Ma come, ecco, gestiamo il discorso del diritto, dello Stato, non solo del diritto, ma anche del dovere di tutelare il popolo, i cittadini, ecco, assorbendo anche al discorso di difesa, di legittima difesa, perché quella è un punto che rimane. Ecco, adesso c'è una certa confusione, non so se...
Non è affatto quello che dici. Non so se c'è qualcun altro che vuole aggiungere, se no io comincio intanto a rispondere a lui, perché trovo molto stimolante queste cose che dicevi. Intanto così se qualcuno ancora qualcosa ci riflette un attimo. Allora, se uno si percosse con una guancia, togli l'altro. Credo proprio che sia, adesso non voglio farci fare un esempio di cui non sarei capace, in questo passo della sera, però sono credo che molto incredibile, insomma. Io credo che, io lo vedo così, quello lì, cioè, non lo vedo come oggi neanche l'altra, cioè come uno subisce passivamente, ma poi supportare anche l'altra quando uno ti dà uno schiaffo significa spiazzarlo, perché l'altro si spezza di loro in spalla. Se io gli porto l'altra guancia vuol dire che scelgo un'altra strada che interrompe la violenza e lo spiazza, e questo è proprio la non violenza, eh? Allora, a livello personale tu dici, ma come la mettiamo? Guarda, va bene, ma poi nel disegno che ancora mettiamo una legittima difesa? Ma io credo che quello che cercavo di dire prima rispetto al comportamento assertivo sia proprio questo concetto, cioè la prospettiva della non violenza punta a tenere presente il problema della legittima difesa, ma solo che penso ad una difesa che non sia offensiva, diciamo, penso ad una difesa difensiva, no? A tutti i livelli. Cioè ci si può difendere credendo e facendo del male ci si può difendere difendendo, ma in qualche modo salvaguardando il proprio spazio, i propri bisogni, salvaguardando la propria identità, non so, senza che questo comporti necessariamente il fare del male all'altro. Può essere a volte il contenimento dell'altro, della violenza dell'altro. Cioè l'obiettivo è contenere la violenza dell'altro senza esercitare violenza sull'altro. E allora ci sono azioni che possono essere azioni di tipo diverso. Adesso è difficile parlare così in astratto in generale, no? Bisognerebbe, e poi anche perché tutti i conflitti sono diversi, no? Allora il principio generale è cercare di contenere la violenza dell'altro e non infliggere all'altro la violenza. Vuol dire che è un principio orientativo del conflitto non violenza che ci dice che per esempio in un conflitto l'altro, anche quando mi danneggia e così via, io devo comunque avere una strategia di relazione con lui che si fonda su alcuni principi. Uno di questi per esempio è lo spezzamento, è cercare strategie più indirette che non dirette. Questo lo vedrete penso anche con Alberto Navarro, non sarà molto franco, quando si parlerà di relazione, se si parla qualsiasi relazione diretta, no? Relazione violenta nei conflitti, che punta sempre mai a rispondere ad una forza con una forza uguale contraria, ma a, come dire, sbilanciare la forza dell'avversario. Quindi questo ha come obiettivo esattamente quello di difendersi, proteggersi, quello di sottrarsi alla violenza dell'avversario che sta colpendo, ma senza a mia volta assumere in modo sintetico i suoi valori, il suo comportamento. Perché se assuma i suoi valori, il suo comportamento violento, diventa come lui. E questa è la sfida, insomma, della violenza. E allora qui c'è come gestire, per esempio, però, nei conflitti internazionali il diritto, come tutelare i cittadini e così via. Allora, c'è un bellissimo testo, adesso voglio ricorrere ad altre fonti che non sono direttamente a cultura violenta, ma che si stanno avvicinando molto. Io sto leggendo in treno, venendo su, un bellissimo libro che si chiama La politica per tutta di Marco Aurelli, che è uno storico torinese, lui è un consigliere comunale di un partito comunista, tra l'altro, a partire da una cultura che non parte da una posizione, non solo come sia da un punto di vista, insomma, da parte di uno che non è partito da una riflessione non violenta, ma che ci sta arrivando una riflessione, a una inevitabilità della non violenza, proprio per gestire i conflitti collettivi della politica. Cioè la politica è perduta perché sostanzialmente ha rinunciato, si è snaturata, ha snaturato la sua funzione principale, che era quella che c'è partendo da Hobbes, no, del monopolio della violenza. A questo punto si sta ha pensato che fosse possibile fare attraverso il monopolio della violenza, esercitare, difendere la vita dei cittadini. A questo punto invece prende Putin, il caso dell'uccisione degli stati civili, dei civili, come caso emblematico a questo proposito. Cioè, lo Stato che dovrebbe proteggere, che ha il monopolio della violenza per proteggere la vita dei propri cittadini, è quello che li colpisce. Quindi, e che viola tutti i diritti, così via, che invadono sostanzialmente utilizzando la propria autorità e così via. Allora questa è, dice, la politica perduta. E poi fatto un'analisi in cui, insomma, il cui, che non ho ancora visto vedere, quindi non posso illustrarti in tutti i passaggi, ma che, so, per tale posizione di altri articoli che ho letto, arriva a dire l'unica possibilità è la questo da una cultura che è una cultura altra, anche proprio per difendere e per tutelare i diritti e la dopo, cioè facendo la riflessione sullo scenario che vede la guerra in Iraq, che vede tutta una serie di problemi, di intervento, dell'intervento e così via. E quindi è chiaro che si tratta di approfondire, di capire cosa vuol dire, si tratta di preparare gli strumenti, si tratta di trovare le risorse per creare delle alternative, per esempio, alla difesa armata, che siano efficaci e che riescano ad intervenire nei conflitti. E tutte cose che al momento non esistono, non ci ciò, però la prospettiva in cui andare può rispondere ai bisogni e alle cose che ponete, secondo me, si pone necessariamente sulla strada della violenza. Cioè, non ci sono alternative, credo, oggi.
Ad esemplificare quello che diceva Angela, io ho riportato un episodio. Il 28 settembre del 2000 Sharon, il capo del governo israeliano, ha deciso di fare questa passeggiata sulla schienata delle moschee da cui è partito tutto quel processo di morti da una parte e dall'altra, che sappiamo migliaia di migliaia di morti. Ecco, quello che mi ha colpito in quell'episodio è che era del tutto evidente che lo scopo di Sharon era proprio quello che è successo poi, cioè quello di riuscire a provocare appunto i palestinesi da provocare appunto una reazione violenta sulla quale avrebbe potuto innescare la sua violenza. Ecco, nonostante ci siano anche esempi splendidi, come il nostro amico Noam Salamet, il centro per la risoluzione non violenta dei conflitti di Betlemme, complessivamente il popolo palestinese, come d'altronde purtroppo tutti i popoli, non ha sviluppato questa capacità ancora di risposta non violenta. Ma pensate cosa sarebbe successo se loro avessero fatto passeggiare tranquillamente nessuno l'avesse neanche preso in considerazione, avrebbero smontato proprio in maniera così clamorosa, con un gesto non violento molto semplice, quello che chiaramente era un gesto provocatorio, quindi evitando migliaia e migliaia di morti, il ritornare in alto mare di un processo di pace che noi che eravamo lì quei giorni, pochi giorni prima, vedevamo ormai al passo davvero della, ormai di arrivo. Ecco. Questo per dire quanto sarebbe importante se un popolo avesse sviluppato questa capacità di comprendere dal punto di vista non violento i conflitti e dare risposte non violente. In questo caso proprio chiarissimo sarebbe stato molto semplice riuscire a smontare davvero all'equivalente il porcere dell'alta guancia. Se avessero appunto porto l'alta guancia in questo senso, l'avessero fatto di fare tranquillamente, sarebbe tutto finito in quella giornata e lo scopo per cui ha fatto tutto questo sarebbe stato scoppiato. Sono già le 7.10, rapidamente chiedo se c'è ancora qualcuno che vuole aggiungere qualcosa. 5 minuti ancora li possiamo usare. C'è ancora qualche commento? Ecco, io dico anche questo, che alcuni dei temi che Angela oggi ci ha trattato, che ci ha parlato, verranno ripresi nei prossimi due incontri. Quindi credo quasi che sia stato anche un bene che ci sia stata questa inversione, no? Perché Angela ci ha dato davvero il quadro generale all'interno del quale poi le prossime due relazioni andranno ad inserirsi con anche racconti concreti di come la non violenza ha trovato esemplificazioni pratiche, concrete e anche molto efficaci nella storia. Bene, se non ci sono allora altri interventi, vi ringrazio, chiudiamo qui. Vi ricordo che i prossimi incontri saranno, abbiamo due sabati di pausa, giusto, se ricordo bene, i più attenti si ricordano che c'era di più, e poi riprendiamo appunto l'inversione delle relazioni, solo quella fra Angelo e Alberto Labate, quindi Beppe Marasso è rimasto lì dove era, dove c'era l'intervento di Angela, ci sarà invece quella del professor Alberto Labate dell'Università di Firenze. Ringrazio tutti, ci vediamo allora fra tre sabati. Grazie.